No.
Bene, allora adesso voi.
Ciao. Parlo senza?
Vabbè.
Premesso, se ho capito bene, che ti ringrazio per il titolo di Bartolomeo Sorge.
No, Sorge, ho citato una frase.
Ma Bartolomeo Sorge?
Sì, una frase, sì. Ma l'articolo è di Ciocci. Sì.
Ah, pensavo fosse di Bartolomeo Sorge.
Sì.
Premesso che l'uomo ieri, oggi e domani è influenzato nell'accoglienza della parola di Dio e dell'insegnamento della Chiesa dalle categorie intellettuali culturali del tempo.
Sì, questo è chiaro.
E mi domando io, per l'uomo che è immerso, perché ci può essere anche un uomo che vive la sua contemporaneità a sé stante, purtroppo, no? Senza nemmeno essere informato, no? Allora, premesso questo, domando se io, quando affronto le scelte e l'azione nella vita, e appunto chi si immedesima con me in questo pensiero, posso fare affidamento, non dico sulla mia struttura cerebrale e nemmeno emotivo, e nemmeno emotiva, ma sulla mia struttura interiore, per esempio, se posso, per discernere cosa è opportuno per me e per l'altro, per esempio avvicinarmi al silenzio. Non so se mi sono spiegato.
Cioè, non affrontare le problematiche.
Allora, premesso che tutto è filtrato da
queste condizioni,
faccia un macello.
No.
Premesso che io che sì. L'uomo è condizionato dalle sue del tempo.
Quindi,
allora, l'uomo che è informato, faccio anche. Io posso nella mia azione trovare un alleato nel cercare di avvicinarmi al silenzio, cioè la mia interiorità.
Cioè rinunciare.
Può supplire in qualche modo a fronteggiare i condizionamenti? Non so se mi sono.
Sì. Sì, ma se non c'è l'assunzione della cultura del tempo e il coinvolgimento nella storia, non è sufficiente. È appunto questo che dice Ciotti, ma credo giustamente, che cioè non è sufficiente. Oppure dillo con la formula di Levantino, che è ancora più efficace: non è sufficiente credere, è necessario essere credibile, cioè operare in modo da indicare il valore della fede che vivi. Non è sufficiente credere, è necessario essere credibile.
Ma il problema era ancora prima, se uno
spesso non sa dove collocare.
No, cerca, ma non può rinunciare a cercare.
No, non volevo dire rinunciare, ma dico a un certo punto, il cercare per quanto possibile, sappiamo quanto è difficile fare silenzio, può servire innanzitutto a riconoscere in se stessi da dove provengono i condizionamenti.
Sì, chiarissimo, questo va bene.
Poi può in un certo modo il fatto, allora dico in modo classico, essendo stati. Essendo venuti in questa terra a immagini di Dio, nella nostra interiorità abbiamo un alleato che ci fornisce un aiuto nel discriminare ciò che è opportuno e ciò che non è opportuno?
No, non ancora compiuto, perché siamo in processo.
Certo, non è ancora compiuto, certo.
Quindi il confronto, ma il coinvolgimento storico è necessario, non puoi rinunciare.
È necessario per chi riesce, per chi c'ha la fortuna, per chi c'ha l'impegno.
No, e qui è il punto.
C'è chi è sprovvisto di questo, bisogna considerarlo questo, no?
No, perché tu c'hai i benefici della struttura sociale, c'hai i benefici dei servizi pubblici, e allora è tuo impegno che siano gestiti con giustizia, secondo il diritto di tutti e non in modo. Cioè è di tutti il coinvolgimento, non può essere, cioè certi bambini non possono coinvolgersi, ma nel diventare adulti è una componente essenziale. anche coloro che si ritirano in convento, si ritirano in convento per costituire un nucleo di vita intensa che propaghi determinate dinamiche di fraternità, di misericordia, di condivisione. Quindi uno non può ritirarsi in se stesso e dire ho la mia coscienza, io curo la mia interiorità, seguo quello che è, perché questo viene, cioè facendo così viene meno a un compito fondamentale, perché gode dei benefici della vita sociale, però non vuol dare il suo contributo. Mi pare questo? Sì.
Mi pare di aver capito che la persona che mi ha preceduto voleva diciamo puntare l'attenzione sul silenzio, con quale modalità di meditazione che consente, prima ancora dell'agire, e proprio perché l'agire possa diventare efficace, consapevole. E quindi penso, e la cosa interessa anche a me, se questo era il suo intendimento, vorrei approfondire un attimo la questione del silenzio della meditazione per comprendere come noi ci possiamo aiutare nel concentrarci in noi stessi, ma non per non agire o per fermarsi lì, ma al contrario, per agire meglio e con maggiore consapevolezza. E quali possono essere le modalità che lei ci può suggerire, perché non è facile ritirarsi nel silenzio anche per 5 minuti, mezz'ora. Sì, 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 secondo me ci sarà un percorso da fare, quindi se noi riusciamo a entrare in questo, in questa dimensione, probabilmente il nostro agire sarà molto più consapevole e operativo.
Sì, sì, è giustissimo questo che discorso, è molto giusto. Guarda, io ho finito questa mattina un corso di esercizi di 7 giorni a Tor San Lorenzo, dove siamo stati in silenzio fino a ieri sera, abbiamo cenato a parlare, e quindi sono pienamente d'accordo su questo discorso. E solo mi sembrava di aver, cioè mi sembrava che le osservazioni che facevo prima tendeva a dire questo ci basta, perché appunto personale, dici io non mi sento capace di affrontare questo.
Ma bisogna espresso male, non personale, bisogna
ho capito.
Chiaro, quello che dici
te
è la cosa migliore.
Vabbè, vedi, è sempre importante confrontarsi. Allora, per venire adesso alla domanda, è proprio, io sono convintissimo, lo ripeto spesso questo, noi dobbiamo fare proprio di esercizi, questo proprio esercizi, non è sufficiente fare i propositi. Cioè, non è sufficiente dire adesso voglio riservare, oppure voglio assumere un atteggiamento di benevolenza, di attenzione a coloro che soffrono, perché i propositi noi non possiamo mantenerli se non introduciamo nel cervello nuove connessioni cerebrali. E perché? Perché la parte istintiva del cervello è inclinazione prima della parte consapevole. Allora, non possiamo affidarci alla nostra consapevolezza e dire adesso sì, prendo questa decisione e opererò così. No, devi esercitarti a farlo. E quindi immaginare situazioni nelle quali ti accosti a chi è ultimo, chi è povero, chi è emarginato. E proprio esercitarti per introdurre uno stile nuovo nella tua vita. Perché è solo facendo che modifichi fisicamente il cervello. Allora, anche l'esercizio del silenzio, proprio non possiamo solo proporlo, cioè dobbiamo stabilire momenti, vivere momenti in cui ci raccogliamo dentro di noi, riflettiamo, ci chiediamo cosa sto pensando, quali dinamiche mi stanno attraversando, perché questo stato d'animo di euforia o di pessimismo, quali sono le ragioni. Cioè, questo dei processi di interiorità sono fondamentali, ma occorre però sempre esercitarsi, non accontentarsi di decidere le cose, perché le decisioni passano sempre attraverso il nostro cervello, e il nostro cervello è già strutturato se noi non lo modifichiamo. Non so se è chiaro questo. Sì, va bene, continuiamo. Allora, ecco Antonio che ha avuto un'operazione da poco, ma se ne sta riprendendo, infatti cammina ancora un po', allora.
Così non impara tante cose. Proprio mi riaggancio a queste ultime parole che hai detto, che abbiamo un cervello strutturato. Ecco, io vorrei dire questo in relazione anche a tutto il discorso che hai fatto sull'imperatore, sull'imperialismo, sull'imperialismo cristiano, su questa mentalità che è un cervello strutturato. Tu sai che io mi sforzo sempre di andare a cercare i punti di riferimento estremi, quelli che in qualche modo poi ti possono dare un riferimento poi nei vari dettagli. E a me pare, anche in relazione a tutto quello che hai detto stamattina, che un punto, una discriminante veramente estrema, che vale, che in qualche modo è alla base poi di tutte le suddivisioni che vengono fuori, è quella, perché noi abbiamo nel nostro cervello strutturato un punto di riferimento che chiamiamo Dio oppure qualche altra cosa, ma è il punto di riferimento. Allora, ci sono due punti di riferimento nella mentalità strutturata degli uomini. Uno è l'immagine di un Dio che separa il male dal bene, il bene di qua e il male di là. L'altro è quello di un Dio che recupera il male, che trasforma il male, che lo riporta al bene. Queste due immagini, in senso radicale, in qualche modo sono distribuite in tutti gli ambienti umani, anche nel cristianesimo, perché c'è un cristianesimo che parte dal principio dei buoni e i cattivi, e i cattivi vanno in qualche modo, gli eretici o che ti pare, schiacciati, espulsi, scomunicati e uccisi, e c'è invece un cristianesimo che in ogni caso, con tutte le difficoltà che ci sono, tenta sempre in qualche modo il recupero. No? Poi noi non ci riusciamo per i nostri limiti, ma il punto di riferimento è quello, noi dobbiamo lavorare in quel senso. Io credo che ciascuno dovrebbe cercare di approfondire nella sua mente se è l'uno o l'altro
il suo Dio,
anche inconscio, ma se è l'uno o l'altro, perché se uno dice, ah sì, certo, benevolenza, recuperare i cattivi, ma fino a un certo punto, poi se no, allora poi se no siamo fregati, perché il punto di riferimento lo dobbiamo sposare. Ecco, in questo senso vorrei fare un richiamo proprio a un'immagine assolutamente ecumenica che è stata ignorata spesso nella storia della teologia, che viene dagli Atti degli Apostoli, là dove, quando si parla della discesa dello Spirito Santo, dice a un certo punto che i giudei si meravigliavano che lo Spirito Santo scendesse anche sui pagani.
Sì,
no?
Quando Pietro va.
Allora Pietro dice: chi ci impedisce di battezzare questi che hanno già ricevuto lo Spirito Santo? Ecco, questa è un'immagine che è sempre molto poco sottolineata, l'ho fatta pochissimo nella storia, perché se ci pensiamo bene, questo significa chiaramente che lo Spirito Santo precede il battesimo. Perciò tutte quelle immagini dell'extra ecclesiam nulla salus, fuori non c'è salvezza, bisogna essere cristiani, i bambini, io sono nato l'8 settembre del 1931 e sono stato battezzato l'8 settembre del 1931, perché allora si diceva, se per caso succede qualcosa, il bambino muore, non può andare in paradiso. Allora bisogna farlo subito, perché, ecco. No, allora voglio dire, ma se lo Spirito Santo precede il battesimo, vuol dire che il battesimo ha un significato un pochino diverso. Non è che senza il battesimo non c'è salvezza. Il battesimo diventa l'adesione esplicita dei cristiani che avendo capito e ricevuto lo Spirito Santo ed essendo diventati consapevoli, lo rendono esplicito in modo che dice: io voglio partecipare a questo disegno di salvezza, a questo disegno di trasformazione, e quindi ecco, io mi metto, quello che tu dicevi, che dice Don Ciocchi eccetera, mi metto a disposizione e lavoro in questa direzione. Ecco, allora è chiaro che questa adesione esplicita è importantissima, però in questo brano, secondo me, c'è proprio la radice dell'ecumenismo. Non è che bisogna essere, perché se bisogna essere cristiani per la salvezza, dividiamo la gente, gli uomini, in buoni e cattivi, e non c'è santi, non ne usciamo fuori. Se invece noi diciamo, vabbè, ma se uno ha capito, si mette a disposizione, però non è che lui è dalla parte giusta e gli altri sbagliata, questo qui è un altro discorso. Cerchiamo di lavorare per recuperare il male, per trasformare il male in bene. Ci riusciremo o non ci riusciremo, ma se questo è il punto di riferimento è un conto. Se il punto di riferimento è che comunque sia a un certo punto bisognerà fare una divisione, il bene di qua e il male di là, non abbiamo alcuna speranza.
Bene, ti ringrazio del richiamo che hai fatto. Siamo pienamente d'accordo su quasi tutto, c'è un punto solo su cui vorrei discutere, no, proprio così per completare. Un punto solo. E il fatto di criminale che ti hanno battezzato lo stesso giorno. Perché di fatto vuol dire che quelli che ti amavano, che ti hanno fatto crescere, che ti hanno fatto nascere e ti hanno accompagnato, subito si sono impegnati a vivere fra di loro nell'orizzonte della fede, in modo che tu trovassi un ambiente vitale adeguato. L'impegno che hanno loro preso lo stesso giorno in cui eri nato è fondamentale per la tua crescita. In questo senso, quindi, non è l'impegno che hai preso tu, è l'impegno che hanno preso loro e che l'hanno preso subito. Ora, il richiamo ai buoni e cattivi, questo non vale in questo caso, perché è l'impegno che loro hanno assunto di testimoniare la fede perché tu crescessi nell'orizzonte della fede cristiana. E avessi questo riferimento.
Questo
va bene. Ebbene,
non è caso che sono sempre degli elementi positivi, non è mai tutto negativo.
Sì,
però, e io te lo dico anche perché il riferimento a discorsi fatti poi anche con i miei genitori, però sotto c'era il fatto, no, perché se no capisci che se
no. Ma quella è la componente variabile che tu hai già superato. E allora perché lo richiami adesso? Ma
certo. Una
però hanno fatto bene a battezzarti, hanno fatto bene a battezzarti su.
Ma sì,
va bene. Fallo ornere, dai. Allora.
Dunque, nel mio intervento si potrebbe titolare forse il compromesso, non so, una cosa del genere. Dunque, io dico, ho la massima ammirazione per persone tipo Livatino, tipo Ambrosoli, cioè tipo queste persone che appunto hanno ben chiara qual è il modo concreto in quel dato momento, in quella situazione storica, di portare avanti certi ideali, certe convinzioni, eccetera. Mi rendo conto di quanto sono diversa da loro, vabbè, questa non è una grande novità, però vorrei cercare di capire un momentino dov'è il, cioè se è semplicemente una mancanza di capacità di impegnarsi, oppure una incapacità di valutare le cose, insomma, non lo so. Vorrei partire da un esempio concreto. Sono stata molto in dubbio se fare questo esempio concreto, perché può rischiare di spostare il discorso su un argomento che tutto sommato in questo momento mi sembra che sarebbe fuori tema, però mi sembra che venga un momento l'idea. Dunque, qualche tempo fa, mi pare prima delle elezioni, girava in internet, sui giornali anche, eccetera, il discorso di richiamare quella legge sulla ineleggibilità di Berlusconi, che non era stata applicata e che però era ancora vigente, e quindi quelli che firmavano un certo appello rivendicavano che venisse. che venisse appunto applicata. Mi ricordo molto bene che tra quelli io ho firmato, bene, convinta, per carità, non so la mia firma che potesse servire, ma in ogni modo mi ricordo che tra quelli che erano di questo parere c'era anche un esponente del PD, posso dire il nome, vedo tanto sia una zamba. Bene, adesso sappiamo come è finita la situazione, sappiamo come siamo messi, com'è il nostro governo, e adesso sento che Grillo vuole riproporre questa cosa, sfidando il PD a votarla. Ecco, allora, io mi metto nei panni di Zanda e di quelli di sinistra in generale, che chiaramente sarebbero proprio del parere di, insomma, sì, è giusto votare a favore di questa mozione. Ma non posso non pensare che nella situazione attuale a me sembra che andremo di male in peggio. Ma secondo me la situazione attuale è bruttissima, ma non la considero come il punto più basso. Poi secondo me c'è sempre di peggio e temo molto che, possa, che questa eventuale votazione possa portare a una situazione peggiore di quella attuale. Ecco, a questo punto io, se fossi Zanda o tutti quelli che hanno qualche voce in capitolo del PD, sinceramente non saprei che fare. Ma io non credo sia solo un discorso di opportunismo, di mancanza di coraggio, di mancanza di visione, eccetera. Cioè, ecco, mi chiedo quindi, cioè il mio problema quindi è sostanzialmente la situazione al contorno, cioè i posizionamenti vari che erano diversi. Vabbè, ecco, io veramente non vorrei che venisse adesso un discorso sul governo, PD, linee e tutto quanto. È solo un esempio che mi viene in mente per elucidare quello che sento come un problema. Cioè, io sento come un problema il fatto che, esaminando le varie situazioni al contorno, diciamo, che possono variare nel tempo, può essere che una cosa che un giorno mi sembri sacrosanta, il giorno dopo non mi sembri più tale. Sì, però io mi domando quanto peso bisogna dare a questo e quanto uno si deve interrogare, ma non sarà un modo che io mi creo per tirarmi indietro, eccetera?
Chi può rispondere a una cosa del genere? Ecco. Perché non ci sono, è chiaro. Occorre avere la consapevolezza che è necessario riflettere e confrontarsi, ma non avere... No, vabbè. Allora, sì sì, avanti, avanti, abbiamo tempo ancora, no?
No, il problema che ha esposto Ornella, il problema che ci poniamo tutti, non solo a livello di legge, ma nella vita quotidiana, nelle relazioni che abbiamo, c'è sempre una valutazione che faccio, parlo di me, in relazione a come comportarmi. Poi ci sono delle cose che secondo me possono essere viste e valutate, non è in questo momento che posso fare questa cosa, spero. Altre che hanno un'importanza maggiore. Ora, parlando di questa legge, il mio parere è che siccome è una cosa che ci stiamo trascinando da tanto, non ci si può permettere di dire no, in questo momento non lo faccio, come queste altre cose, perché è una cosa grossa. In altri momenti forse una valutazione al momento può esserci, però secondo me la cosa da rispettare profondamente è sempre la coscienza. Cioè non ci sono, perché io posso pure dire quanto se tutto è inquinato faccio questa cosa, però quanti alibi ho perché mantenermi questo, per fare quest'altro, perché vada bene. E andando avanti così abbiamo visto che ci siamo ridotti come ci siamo ridotti. Non è servito, anche se forse in quel momento ci ha levato qualche problema. Ecco, quindi credo che di fondo è proprio un problema grosso. Cioè non è detto che quando io discuto con una persona animatamente per una causa giusta non creo un caos, ma forse quel caos mi serve per mettere a posto. Se sto zitta forse questa cosa si trascina, a meno che poi non ho la forza di affrontarla in maniera diversa e comunque evitare il caos, ma un minimo. Il cambiamento porta comunque un momento di confusione, un momento in cui non sappiamo nemmeno noi perché l'abbiamo fatto, ma era importante che lo facessimo. Che poi non ne ho la forza, quello è un altro discorso. tante volte di non fare, mi creo tanti alibi e quello è un mio problema. Ma in realtà io devo avere presente che cos'è quello che voglio raggiungere, secondo la coscienza, e non la coscienza che mi dice lo faccio perché in questo momento, ma una coscienza profonda che dice quella cosa non è giusta.
Bene, allora, sì, sì, sì.
Io è la prima volta che parlo tra di voi, quindi volevo continuare a parlare del nostro agire. Io ho una vita molto semplice e tranquilla e per il mio agire mi sono sempre regolata, ama il prossimo tuo, ma magari è già troppo importante, comportati come nella tua famiglia. La mia famiglia è stata grande, per fortuna ho avuto un sacco di figli, e comportarsi con le altre persone e con gli amici allo stessissimo modo di come ti comporti negli ambiti più quotidiani che tu hai. Tramite la conoscenza con tante altre famiglie numerose, a cui mi univa soprattutto insomma, l'esperienza quotidiana, ho conosciuto e conosco e frequento ambienti molto semplici e poveri, dove ho imparato tantissimo, però sempre nella cosa normale. Tu fai il regalo che andrebbe bene per tuo nipote, tu non dai una cosa fuori moda, ma porta i regali, non i regali materiali. Anche nei luoghi più poveri, se tu dai l'ascolto, se non tradisci, nel senso che quando ti cercano poi cerchi di svicolare, come faresti, come ti porta la tua condizione umana, è solo questo il modo di comportarsi, non ce n'è altri. Io l'ho raccontato a Laura con cui sono venuta oggi mi ero riservata di stare con voi tutto il giorno perché ce n'avevo tanto bisogno e perché mi sembrava quasi di meritarmela questo stacco, e però c'è un'altra persona che, di cui oggi si festeggia il compleanno, che io volevo rimandare, dico ti festeggiamo tra due giorni, ma invece non è vero, per lei è importantissimo il giorno del suo compleanno, però non ho rinunciato a te, Don Carlo, e adesso alle 12:30 scappo perché voglio essere lì, mi sono messa la collana che mi ha regalato, perché io che non porto collane, ma come una mia figlia se mi fa un regalo, io lo devo mettere perché sennò ci resta male. E proprio perché avete parlato della colletta per i Rom, io ho conosciuto parecchi Rom nella mia vita, anzi mi dispiace adesso che per la vecchiaia poi non ho avuto coraggio di fare delle cose, pian piano mi sono tirata indietro, ma una mia grande amica romena che si chiama Sanda, che chissà adesso dov'è, e che io ho conosciuto per vari anni, anzi per certi modi, per il nostro modo di vedere mondano, umano, dice hai fatto tanto perché l'hai fatta operare, ma tramite, guardate, le strutture pubbliche, tramite un certo tesserino che danno a tutti, insomma un'operazione alla mano, che invece l'ha danneggiata perché lei chiedeva l'elemosina proprio tirando fuori anche quelle deformità. La cosa che lei mi ringrazia sempre e che, io ricordo come uno dei momenti più belli della mia vita è che un giorno, non sapendo che cosa fare, siamo andati a visitare San Pietro insieme e lei mi ha detto prendimi a braccetto, perché era questa l'unica cosa che potevo fare per lei, e siamo andati girando a braccetto a vedere San Pietro e lei godeva delle cose belle, perché il bello piace a tutti, e quando portami ancora a vedere qualcosa di Roma, e questo è tutto.
Grazie.
Io parlo rapidissimamente, quindi posso riparlare, scusate. E sono molto contrario, come voi sapete, a che sempre si finisca su questa deriva della politica, no? Però siccome si finisce sempre, allora voglio dire in un secondo che apprezzo moltissimo l'intervento di Ornella, che al male si può dire non c'è fondo, e che per combattere Berlusconi, a fronte di una votazione che ha espresso tre partiti uguali, l'incaricato, tra l'altro che la pensava come me, ha perso 60 giorni in cui il paese è rimasto fermo e siamo alla vigilia probabilmente di conflitti sociali che possono portare anche al sangue, per cui è vero che ci sono delle priorità, per cui il pane va messo davanti al combattimento giusto contro una persona che è stata padrone della comunicazione, della, no?
Grazie.
Dunque io ho apprezzato moltissimo questo tuo approccio di questa mattina in cui ci hai spiegato bene com'era la Chiesa del Popolo di Dio e come è diventata la Chiesa clericale. Questo, come dire, ci dà un impegno oggi certamente, ma non elude il problema del potere. Cioè, anche questa cosa di Don Ciotti finale, certo, ci riporta al potere, che è un potere che però non gestiamo. Allora, in tutta questa, in questa riflessione, c'è una nota che tu hai fatto sul Catecon. Ora, dato che mi pare che, cioè, è uscito un libro di Cacciari, che immagino tu abbia,
no,
abbia
no,
fatto il fe- ah no?
No.
Allora, è uscito un libro da pochi mesi, da, credo da...
Sul Catecon, sì?
Sì, e si trova Il potere che frena, Il potere che frena, sì. Ed è per l'appunto il Catecon, e fa riferimento ai Tessalonicesi, eccetera,
sì,
eccetera.
Sì.
Allora, perché io credevo che tu lo conoscessi, va bene lo stesso la domanda, perché in quel libro... la funzione del Catecon è quella di lottare, di far fronte all'anticristo,
sì.
All'apostata, insomma, alla, no, a quello che impedisce in qualche modo la venuta del Cristo. Far fronte al male, far fronte all'inimico, tu dicevi,
sì,
attraverso
sì, sì,
gli innocenti. Lui dice proprio come ho detto prima, l'anticristo, ecco, all'anticristo. Ora, questo Catecon è destinato a morire, cioè,
sì, sì.
Questo fa fronte, ma muore. Perché la sua azione è un'azione di contrasto che però cessa, cioè destinata a cessare per la fine del mondo, detto in altre parole. Allora, come ci mettiamo? Cioè, chi è che fa, che svolge, chi è che deve svolgere questo ruolo del Catecon? Chi viene a patti con l'anticristo o chi contrasta l'anticristo? Qua chiaramente mi rifaccio all'intervento anche di Ornella, cioè voglio dire, di fronte a certo male io non credo che ce la dobbiamo avere con le persone, ma con quello che le persone rappresentano nella nostra comunità penso che dobbiamo essere molto chiari, perché se no non ci sarebbe il Livatino, eccetera, eccetera, no? Cioè, dobbiamo essere chiari contro tutto ciò che rappresenta l'anticristo, o no? Te la lascio come domanda.
Sì, sì, no, no, capito. Allora, prima di tutto, noi non è che dobbiamo pensare che sia vero quello che dice Paolo qui, o chi ha scritto questa lettera. Io qui l'ho solo citato per indicare come hanno cambiato l'interpretazione, per cui allora è diventato l'impero romano che frenava il male, e quindi hanno attribuito all'imperatore questa funzione. Quindi, ma non perché sia esatto quello che hai detto qua, perché sono simbologie, poi mica ha detto che tutti i pensieri che avevano corrispondono alla verità, immaginavano chissà che cosa, delle... e quindi io non considero che dobbiamo tenere presente questo come un compito che dobbiamo esercitare noi. Io l'ho detto solo per portare, per mostrare come è cambiata l'interpretazione che davano di quel, attribuendo all'impero romano questa funzione. Adesso però la domanda ha un senso autonomo, ma non perché dobbiamo ritenere che prima di Cristo deve venire l'uomo iniquo, perché non è detto che sia così, no? E poi questi processi sono sempre lungo la storia, ci sono sempre l'iniquità e non esiste mai il male, esiste sempre una struttura o una persona o una situazione in cui prevale il male sul bene o accompagna il male, accompagna il bene, per cui dobbiamo sempre essere consapevoli che anche nella nostra attività c'è sempre una componente negativa e una componente di male, per questo quindi dobbiamo essere sempre attenti. Quindi io non so rispondere però all'assunto, perché occorre nelle singole situazioni esaminare a che cosa conduce il portare il male, perché noi non è che dobbiamo eliminare il male, noi dobbiamo imparare a portarlo in modo da crescere e da diffondere dinamiche di salvezza lì dove c'è il male. Questo, non dobbiamo pretendere di eliminare il male dal mondo, noi non elimineremo mai il male dal mondo, perché c'è, anzi aumenterà, perché quando aumenta il bene, questo lo ricordo sempre, io lo dico, quando aumenta il bene aumenta la possibilità del male. Più la giustizia è rigorosa, più le trasgressioni sono possibili e quindi e diventano più gravi. Quindi più aumenta la struttura di diffusione delle ricchezze comuni, aumenta la possibilità dell'inganno e di qualcuno che col furto o con altri sistemi, mentre prima quando rubava poteva rubare qualche centinaia di migliaia di lire, adesso sono miliardi perché c'è molta ricchezza che circola. Cioè il male può aumentare nella misura in cui cresce il bene. Allora non possiamo eliminare il male dal mondo, noi dobbiamo imparare a portarlo, cioè a vivere la situazione difendendo dinamiche di misericordia, di fraternità, positività della vita, di difesa dei più deboli, cioè diffondere dinamiche positive nel luogo dove c'è il male. Questo è il compito che abbiamo, sapendo che non elimineremo mai il male.
Lavorare per trasformarlo.
Come?
Lavorare per trasformarlo.
Cioè, per trasformare noi, perché in modo, le persone, diffondendo dinamiche positive, perché le persone crescono e quindi compaia per il male. E le sue conseguenze, soprattutto sono le conseguenze, perché il male quando è prodotto, e quindi, ma sono le conseguenze che dobbiamo eliminare, e questo lo possiamo fare. No? Quindi non so se è chiaro il discorso, ma insomma è in questo senso. Io non credo, io adesso non so, Cacciari, se creda alla verità di quello che dice lì Paolo riguardo all'uomo iniquo.
Lo utilizza come
metafora. Sì, sì, capito. Va bene, grazie. Pronto.
Sulla Repubblica di oggi c'è un bell'articolo di Hans Kuhn che traccia un quadro molto positivo di questo Papa Francesco, sia nella scelta del nome, sia nei gesti che ha cominciato a compiere, nello stile, nel vestire, nelle scarpe, nel capellino con l'ermellino, eccetera, eccetera. Io però nello stesso tempo ho letto e sentito voci dissonanti su questo Papa, del suo passato, per questo o quell'altro, eccetera. Volevo sapere un po' il tuo pensiero, se tu ti sei fatto una qualche idea, se ci puoi illuminare un pochettino da questo punto di vista.
La tua Bibbia.
Hai parlato
Ho compagnia di chi si è rovesciata là.
No, non c'entra, non c'entra. Non c'entra. Cos'è? È carta, quella è.
No, è un mio tovagliolo, il mio fazzolino.
No, no, non c'è fatto. Va bene, allora, no, non ti preoccupate, non sono tu. Questo di chi è?
No. Cos'è della lacrima?
No.
Sarà per te.
No, va bene, ma sapere chi l'ha messo?
Un regalo.
Va bene. Allora. Io non, no, no, io non sono autorevole, che cosa posso dire? A me piace molto, ma proprio per lo stile così, delle cose. Io sono convinto che dal punto di vista dottrinale non cambieranno niente le cose, sì. Però no, dal punto di vista dottrinale, perché poi non è necessario, intanto ciascuno può pensare quello che vuole. Nella Chiesa oggi c'è una libertà enorme, per cui anche se non cambia niente dal punto di vista. Le cose vanno avanti così, però io credo che dal punto di vista pastorale e delle decisioni anche proprio del saranno, credo che ci saranno cambiamenti profondi. Per esempio io credo che la questione dei divorziati sarà orientata, risolta nell'orientamento, non come legge generale perché non è possibile, ma la missione dei sacramenti sarà favorita, quindi
continuerà questa.
Sì, sì, io questo sono convintissimo. Quelli che cioè che pensano che possono cambiare anche, ma dal punto di vista invece dottrinale le cose deve procedere dalla base, lui non può prendere iniziative da questo punto. Dobbiamo lavorare perché c'è la libertà per farlo, quindi, cioè, va bene, però io non so dire se voi avete cose più importanti da dire, perché no, a me piace molto come stile. Venga sì, venga.
Mi ha interessato molto l'intervento di Annella, però volevo portarle e chiedere il vostro aiuto un po' più in generale, perché a me è successo qualche volta nella vita di trovarmi alla necessità di scegliere fra una e l'altra posizione ed avere proprio una coscienza assolutamente dimidiata. Non vedevo ottimi motivi per una soluzione e altrettanto buoni dall'altra, e quindi l'incapacità di
decidere.
Di fronte a queste cose a volte, no, non si sente in fondo, mi fermo e mi astengo dalla decisione. Ma è giusto che mi astenga?
No.
No.
Ma sì.
Non lo so. Cioè la mia coscienza a un certo punto ha fatto quella scelta, l'astensione. Cioè dei due argomenti non ne venivo fuori da me.
Non
è un problema di niente.
No, no, no.
No?
Sì, sì, sì. Solo che no, sì, è un problema che però non si risolve nelle generali, occorre appunto nei singoli casi. È quello che viene chiamato il caso perplesso, in cui il caso perplesso in cui cioè allora, quando ci sono però delle situazioni che sono urgenti e richiedono una soluzione, perché per esempio se uno si trova di fronte a una necessità di dar da mangiare, non sai se all'uno o all'altro, o se non fai nulla muoiono tutti e due, almeno ne salvi uno. E allora
sì, ma si tratta per esempio di dare da mangiare a una persona che tu ti dico di dargli degli zuccheri, poniamo, è banalissimo come esempio.
No, no, è chiaro, perché non si può risolvere.
Mi capita una persona che mi viene davanti, potrei dargli acqua o uno zuccherino perché solo quello ho in mano, ma che ne so se è diabetica o no?
Sì, sì.
È banale, è stupido, sì. Però
va bene, va bene, in ogni caso
può essere
una sola
persona,
va bene,
è una scusa. non riesco a tirar fuori.
Bene, in ogni caso insistere nella riflessione è necessario, ma non può essere una situazione in cui non ne viene fuori, e che non può far nulla.
Cioè,
è per ospitare, è chiaro, e riflettere, vedere i risultati. Cioè, non può pretendere di presentare una soluzione generale quando i casi bisogna prendere il singolo. E quindi non si. Sì.
Proprio brevissima.
Sì.
L'attenzione può far parte di una responsabilità sociale?
Sì, sì, certo, in certe situazioni è possibile, sì. Però essendo generale non si può dare una risposta.
Sì. Ma
poco certo. Sì, sì. Bene, allora ci sono altre osservazioni? Sì, venga, venga. Venga, venga qui, venga qui, perché devono sentire tutti.
Era una domanda rispetto ai cenni storici della
famiglia. Ah, sì.
Diciamo che la comunità ecclesiale si è strutturata sul modello dell'impero, come diceva lei. Quando è stato il momento che il consesso dei vescovi si è dato il primus inter pares?
Del Papa, dice.
Del Papa. E poi là, questa è una domanda. Poi, continuando, c'è stata sempre una supremazia all'inizio dell'imperatore come potere venuto da Dio. Quando è che poi l'imperatore ha voluto che il Papa facesse l'unto del Signore quando incoronava Carlo Magno, per esempio, cioè si è sottomesso al potere del Papa, che era un altro assoluto, un re assoluto.
Sì, sì.
E poi l'altra domanda, quando c'è stata la separazione dei protestanti, la Chiesa anglicana, il re d'Inghilterra è capo della Chiesa.
Sì.
Quindi com'è successa questa metamorfosi che si sono fatti un po' il ping pong di chi era l'unto e di chi non era?
Sì, sì. Sono questioni storiche molto complesse e non c'è una soluzione molto chiara. Dunque, in ogni caso, per la questione del Papa, bisogna distinguere l'Oriente dall'Occidente, perché il processo della distinzione è sorto in Occidente. In Oriente ha mantenuto, c'è stato proprio sempre la religione di Stato, ma ancora in Russia, ancora, perché l'Oriente ha mantenuto questa tradizione che il potere dello Stato era, regolava anche la Chiesa. In Occidente è venuto, cioè a un certo momento il Papa si è staccato, ma soprattutto perché l'imperatore è andato in Oriente, già Costantino ha costruito a Bisanzio, Costantinopoli, ha costituito lui la città sua e ha trasportato, perché Roma era insana allora, venivano i barbari, c'erano già nel 410 è stata, quindi ci sono grandi distruzioni, ecco. Allora Papa Leone si è trovato, Leone Magno, Leone I, si è trovato ad essere responsabile dell'Occidente, perché era l'unica autorità che poteva in un certo momento anche fermare, si presentò ad Aquila, quindi ha cominciato ad avere gestione anche a livello di organizzazione della vita sociale e quindi dell'organizzazione delle città e così via. E pian piano ha acquistato questa autonomia e lì c'è stato poi dopo Carlo Magno e quindi poi dopo soprattutto l'opposizione quando Gregorio VII si è trovato a mettere il Papa al di sopra di tutte le autorità, quindi è un lungo cammino. Io poi non sono storico, quindi non sono in grado di dire proprio le singole tappe, però sono processi che riguardo invece all'anglicanesimo, perché il discorso dei protestanti è diverso. Questo dell'anglicanesimo è venuto proprio per quella per la contrapposizione a proposito del matrimonio, perché il Papa si è opposto e allora si è trovato a reggere lui la Chiesa, a dare lui l'indicazione, ma di per sé non era nella tradizione occidentale. Però questo legame anche nell'ambito dei protestanti, perché dopo anche con Lutero c'è stata la distinzione, i principi che erano cattolici e i principi che erano protestanti, e lì si sono divisi le guerre di religione. Adesso appunto non sono in grado di indicare tutte le tappe di questo passato. Va bene, ma vedo che abbiamo un po'
deviato.
Sì.
Pensando appunto al discorso che bisogna propagare dinamiche positive contro, diciamo, dinamiche meno, che lo sono meno, ma in un caso per esempio di, anche in un lavoro, da qualsiasi parte, di sopraffazione da parte di chi ha più potere sull'altro, no, non si può subire, perché mi sembra, cioè, uno si sottostà e subisce. Allora, c'è un come cercare di arrivare all'altra parte in maniera da, diciamo, una persona che crede in questo cammino spirituale, come può tradurre un discorso di confronto con l'altro senza essere, diciamo, virgolette, altrettanto violento?
Sì.
Non so se mi sono spiegato.
No, ma sì, però i problemi generali non possono essere risolti, perché dipende dalle situazioni, sempre dalle componenti in gioco. No, sì, i problemi generali non hanno risposte. E quindi è difficile poter dare indicazioni.
C'è una modalità
c'è quella, quella di portare il male, cioè di non mettere mai in moto dinamiche corrispondenti a quelle del male, ma quelle opposte, cioè di fronte per esempio alla violenza di non reagire mai con violenza, ma sempre. Sì, ma questi sono principi generali, nelle singole situazioni occorre prendere...
Però magari rispondere in maniera diversa.
Sì, sì, esatto. Non entrare nelle stesse dinamiche del male, questo è il principio generale.
Grazie, Don Carlo, va bene.